praticamente cominciare, anche perché i nostri due relatori, Renato Parascandolo e Aldo Carno, sono arrivati e dunque vi proponiamo questo ordine dei lavori praticamente. Dirò due parole brevissime su questi film che vedrete. Vedremo questi tre piccoli, sono veramente delle piccole, brevissime cose di Antonello, in tutto penso che dureranno una mezz'oretta complessivamente, e poi daremo la parola alle persone che sono state invitate appunto per discutere tutti insieme, sia dei film ovviamente, sia dei temi che questo incontro appunto tratta. Due parole brevissime su questi film, che sono appunto, detto, delle sketch. Due sono del 1977, sono stati filmati in quell'epoca lì, e uno è del 2000. Quello del 2000 è l'ultima cosa che Antonello ha fatto prima sostanzialmente di ammalarsi e di morire. Era già ammalato quando girava queste scene che vedrete. È comunque una piccola chicca veramente straordinaria. E questi tre film, queste tre piccole opere, riguardano lo stesso tema, e cioè la Fiat, salvo che due riguardano la Fiat di Torino, la Mirafiori, e uno invece la Fiat di Melfi. In mezzo ci sono, fatemi fare il conto, dal 77 al 2000, circa 23 anni di storia che hanno visto cambiare radicalmente non solo il nostro paese in senso lato, ma le fabbriche e il rapporto, diciamo così, con esse, e quindi anche la composizione, un tempo si diceva di classe, dell'Italia. E Melfi non è un caso, è il simbolo di questo processo di disgregazione che ha travolto tutto il sistema delle grandi fabbriche in Italia e che in qualche modo, se volete, accompagna un processo che poi porterà alla crisi attuale. E una cosa che è anche carina da dire, perché credo che riguardi le modalità con cui in quegli anni si faceva informazione e si, in parte, si costruivano i documentari, eccetera. O almeno era di alcuni, come Antonello, ma di molti altri come lui. Questa, come potrei dire, questa volontà di testimonianza e anche questa volontà quasi didascalica, di trasmettere, di spiegare, di convincere le persone che ci sono aspetti che vanno in una direzione più giusta di altri, vedrete, sono cose molto particolari, diciamo così, e soprattutto cose che non occorreva avere granché di denari per fare, si facevano. Ci si metteva insieme, generalmente si mettevano insieme un gruppo di persone, secondo me in parte una più matta dell'altra, che partivano per fare queste cose. Non è un caso che questi piccoli filmati sono stati fatti da una sedicente piccola organizzazione, l'Officina messa in piedi per l'occasione, e composta da Antonello, che a quell'epoca era già un regista conosciuto ovviamente, da Enzino Di Calogero, che ha avuto l'idea, e che un operaio, un ex operaio Fiat in quel momento, l'operaio, un operaio della mia porta, perché noi quando andavamo alle porte della fabbrica della Fiat consideravamo le porte dove andavamo, le nostre porte, era un operaio delle meccaniche di Mirafiori, linea 127, facevano i motori, e era in realtà più un intellettuale forse che un operaio, e fu licenziato con l'ondata dei grandi licenziamenti all'inizio degli anni 70, che buttarono fuori tutte le avanguardie operaie di quell'epoca, e in seguito a questo la Fiat fu occupata a lungo. Dunque Enzino, che aveva avuto questa idea di mettere in piedi qualche cosa che ricordasse il problema della fabbrica, Alessandro Zanon, detto Sandrino, che è diventato poi nel tempo Uno dei più importanti fonici italiani è il fonico Impresa Diretta di come si chiama? Moretti, eccetera, eccetera. Ugo Di Lardi, che continua questo mestiere tuttora, che allora faceva il cineoperatore, e Francesco Giovanetti, che era un amico, architetto, semplicemente amico, e che li ha accompagnati in questa avventura. Dunque, persone che tra l'altro in quegli anni avevano fatto con Antonello Cartoline da Napoli, che avevano fatto con Antonello Filomena e Antonio negli anni precedenti, sempre questo gruppo che stava insieme soprattutto sulla voglia di fare una serie di cose. Molti di loro erano ragazzi giovani e credo che Antonella abbia contribuito molto a formare queste persone. Dunque, un insieme di persone che si è buttata a fare qualche cosa perché questo qualcosa potesse dire, tra l'altro dire qualche cosa che è molto importante, io credo avere a mente. Qui non siamo alla fine degli anni 60 con una crescita dell'economia italiana ancora aperta, diciamo così. Siamo in un momento in cui la crisi del 73, la crisi petrolifera, ha già scombinato gli equilibri economici in Italia, ma soprattutto siamo in un periodo che è quello della destrutturazione delle grandi fabbriche, che porterà alla sconfitta poi, se vogliamo, tra virgolette, comunque della classe operaia delle grandi fabbriche, certamente della Fiat, con la famosa marcia dei 40.000 dell'81. E qui nel 77 le fabbriche sono già messe a dura prova e i licenziamenti, la Fiat annuncerà di lì a poco i licenziamenti di massa che portarono all'occupazione della fine degli anni 70 e poi alla sconfitta sostanzialmente della lotta operaia. Dunque siamo in una fase che in qualche modo destruttura, riorganizza le fabbriche e pone in qualche modo, ma Carra ci dirà certamente molto meglio di me queste cose, i presupposti poi delle trasformazioni successive. Dunque, voi vedrete in questi film cose molto differenti, perché la Fiat di Melfi certamente non è la Mirafiori degli anni 70, è la fabbrica del just in time, della qualità totale, eccetera, presa di peso, diciamo così, dai modelli giapponesi, è una struttura, la lean production, come si chiama, è una struttura organizzativa completamente diversa dalla grande fabbrica Mirafiori che conoscevo io. Sono andata anche a Melfi, sembrava una corsia di ospedale, perfetta, pulita, non un rumore, tutti i robot, le presse che erano qualcosa di tremendo, soltanto a vederle da lontano, stavano in gabbie di cristallo perfettamente, come si dice, che non facevano rumore, eccetera. Ma vedete in questi film, c'è un filo che lega, secondo me, fortissimamente queste narrazioni. Non credo che Antonello l'abbia fatto apposta, ma Antonello aveva una sensibilità molto grossa per cogliere alcuni elementi molto importanti dei processi di trasformazione, la cui dimenticanza, se vogliamo, ha anche prodotto gravi guai nelle politiche e nella capacità della sinistra di darsi una prospettiva. Mi riferisco a due cose in particolare che io credo ci sono come ricorrenza. Uno è il problema del rapporto col tempo del vivere. È un interrogativo continuo, anche alla fine quasi pesante, quello che vedrete nei due film sulla Fiat, ma emerge lo stesso anche negli operai della fabbrica di Melfi. Il tempo del vivere e il tempo del lavorare, il tempo della fabbrica opposto a quello che è il senso della vita. E è molto interessante perché difficilmente in quegli anni le persone, poi i militanti, dei militanti, sollevavano problemi che hanno a che fare strettamente con la dimensione del privato e dell'intimità degli esseri umani. E credo che questo aspetto sia estremamente importante, perché io credo che intorno proprio alle trasformazioni del rapporto tra pubblico e privato oggi si giochi uno dei nodi delle trasformazioni in atto. E non posso addentrarmi in questo perché sennò perderei troppo tempo, però certamente già in quel momento si poneva questo problema, e la lotta di classe, o diciamo chi ne si rappresentava come portatore dei suoi valori, in quegli anni aveva già sconfitto una tendenza che negli anni 60 si era presentata sulla scena ed era stata cancellata soprattutto nel nostro paese, che è quella dell'idea che il mondo si trasforma nel vivere quotidiano e non nel lottare per qualcun altro o nei grandi scioperi, eccetera, eccetera. Mi riferisco in particolare ai movimenti hippie, per esempio, mi riferisco al movimento femminista, che di quella narrazione, diciamo, ha raccolto poi profondamente le fila, tra l'altro sintetizzando nel personale e politico il senso di quel discorso. Dunque questo del tempo, del vivere, e io credo un'altra cosa sia estremamente importante emerge da questi filmati, ed è un interrogativo che io credo tutti hanno oggi a che vedere, insomma si confrontano con questo, in particolare le persone giovani. Discuto continuamente io con i miei studenti su questo punto, ed è il rapporto tra indipendenza economica e indipendenza soggettiva. È possibile essere indipendenti e costruire il proprio senso di sé senza avere una indipendenza economica? Potrebbe sembrare una domanda oziosa, perché per noi che abbiamo vissuto in un certo periodo la risposta è univoca, è evidente che non esiste possibilità. Che possibilità di costruire il senso di sé c'è oggi nel momento in cui il lavoro si è così profondamente trasformato, il suo significato, il suo senso, non sono più quelle che hanno accompagnato per 200 anni, diciamo così, la struttura capitalistica che conoscevamo? Naturalmente io non ho risposte magari, ma ho tutte domande. Ecco, io credo che Antonello abbia, come quasi tutte le sue cose, sollevato con una grande intuizione tutto questo. Vi lascerei ai filmati, scusatemi, ho preso troppo tempo.